Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il grito na harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia i
giochi spugmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Gesù propone a chi lo segue la perfezione dell'amore. Un amore la cui unica misura è di non avere misura, di andare oltre ogni calcolo.
Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. Così Francesco all'Angelus di mezzogiorno di domenica scorsa, 16 febbraio. Guardate allora con che cosa giocano oggi i giochi dell'armonia. Giocano proprio con ciò che è senza misura, l'amore. E c'è una canzone che raffigura questa smisuratezza, questa indefinibilità che soffia dove vuole. E ve l'ho fatta ascoltare altre volte, ma è quasi una preghiera, vorrei dire, anche se in alcuni punti può apparire spudorata. Quasi una preghiera dedicata a ciò che non ha misura.
Ah, che sarà, che vanno sospirando nelle alcove, che vanno sussurrando in versi e strofe, che vanno combinando in fondo al buio, che gira nelle teste, nelle parole, che accende candele nelle processioni, che va parlando forte nei portoni e grida nei mercati che con certezza natura nella bellezza, quel che non ha ragione né mai ce l'avrà, quel che non ha rimedio né mai ce l'avrà, quel che non ha misura.
Ah, che sarà, che vive nell'idea di questi amanti, che cantano i poeti più deliranti, che giurano i profeti ubriacati, che sta sul cammino dei mutilati e nella fantasia degli infelici, che sta nel dai e dai delle meretrici, nel piano derelitto dei banditi. Ah, che sarà, quel che non ha decenza né mai ce l'avrà, quel che non ha censura né mai ce l'avrà, quel che non ha ragione.
Campane andranno a cantare e tutti gli inni insieme a consacrare e tutti i figli insieme a purificare e i nostri destini ad incontrare, perfino il Padre Eterno da così lontano guardando quell'inferno dovrà benedire quel che non ha governo né mai ce l'avrà, quel che non ha vergogna né mai ce l'avrà, quel che non ha giudizio. Ah, che sarà, quel che non ha governo né mai ce l'avrà.
O che sarà, quel che non ha ragione né mai ce l'avrà, quel che non ha rimedio né mai ce l'avrà, quel che non ha misura. Le cantate brasiliano Chico Buarque de Holanda e dalla voce anche di Fiorella Mannoia. E dunque, così Francesco aveva definito l'amore di Cristo domenica scorsa, un amore la cui unica misura appunto è non avere misura e che può apparire ad alcuni perfino irragionevole, soprattutto nel passato, no? Abbiamo prova di questo e anche nel presente, in verità, ce lo provano le tante persecuzioni di cui sono vittime quei cristiani che amano e continuano ad amare in questa maniera. Misura, la parola misura viene da una antica voce sanscrita ma, da cui derivano anche matematica, metro, mese. tutto è misurato e misurabile nel mondo, tutto o quasi. Dio ci mette di fronte a qualcosa invece che non può essere misurato o calcolato, appunto l'attenzione, la sensibilità, la sollecitudine per gli altri, particolarmente gli ultimi, come tante volte ci ricorda Francesco. Fra questi ultimi, forse i più ultimi degli ultimi, i senza casa, i senza dimora. Ancora vivo il ricordo della recente visita del Papa alla Chiesa Romana del Sacro Cuore a Via Marsala, tradizionale punto di ricovero per i tanti senza dimora, appunto, della capitale. Ebbene, ai senza dimora è dedicata una manifestazione che si svolge ormai da diversi anni in ottobre a Milano e in molte altre città italiane. La finalità di questa manifestazione è proprio sensibilizzare le persone ai problemi dei senza tetto. E anima questa giornata una onlus chiamata Insieme per le Terre di Mezzo. E Ilaria Bottiglieri ha intervistato in proposito, a proposito appunto della tragedia dei senza casa, la presidente di Insieme per le Terre di Mezzo, Arianna Usilla.
Sì, allora la Notte dei Senza Dimora è un'iniziativa che è nata già dall'Associazione Terre di Mezzo già nel 2001 e una volta all'anno organizza, è un evento diciamo che è organizzato da diverse associazioni ormai che fanno parte di una cordata, di associazioni che si occupano tutto l'anno del tema dei senza dimora, ed è un evento che in realtà è un po' una festa, nel senso che è un momento di incontro, di sensibilizzazione per la popolazione e per la giunta, insomma per l'amministrazione comunale, però in realtà è un momento di incontro e di festa in cui la popolazione e i senza dimora si incontrano e in un evento diciamo abbastanza gradevole di cena, di musica, di spettacolo e anche un momento di riflessione prima del grande freddo dell'inverno. Quindi nasce come un momento che non sia diciamo pesante o assistenziale, ecco, in quel momento si è un po' tutti alla pari e si fa una serata insieme in cui c'è anche la possibilità di durante la cena di ascoltare le storie dei senza dimora eccetera, quindi è un momento un po' come dire esclusivo anche per i cittadini di fare un incontro così molto umano, personale, piuttosto significativo.
Anche un'esperienza, perché se non sbaglio c'è la possibilità di con il saccappello di poter dormire in piazza.
Esatto,
quella...
sì, poi appunto c'è questa possibilità di dormire con i saccappelli proprio in piazza per fare un'esperienza che non può essere diciamo paragonabile alla loro, però è un momento in cui si rende conto anche solo per un momento e anche solo per alcuni aspetti proprio del disagio e della difficoltà di dormire comunque senza una casa in strada, e a ottobre di solito comincia a fare freddo, ma ovviamente non come quello poi che c'è nelle notti più fredde invernali a Milano soprattutto.
E da cosa è nata questa idea di questa bella iniziativa?
Nasce comunque dall'interesse dell'Associazione Terre di Mezzo, di Insieme alle Terre di Mezzo, diciamo di creare dei momenti, degli eventi culturali comunque sempre sui temi della grave marginalità, sui temi dell'immigrazione eccetera, quindi è un'iniziativa che fa parte di una serie di iniziative dell'associazione in cui appunto vede coinvolti sia diciamo gli utenti, se vogliamo chiamarli così, e la cittadinanza, in modo che ci sia una partecipazione diciamo sempre più attiva, sempre più numerosa, e una sensibilizzazione rispetto a questi temi che sennò vengono trattati magari in maniera più giornalistica o assistenziale, ecco, ma meno così di condivisione. Ecco.
Perfetto, noi ricordiamo che chiunque può sostenere e partecipare alla Notte dei Senza Dimora andando sul sito, troverà tutte le indicazioni, giusto?
Sì, esatto, sulla pagina Facebook più che altro, la Notte dei Senza Dimora - Milano, che è la pagina più aggiornata.
Che ovviamente poi si terrà anche a Roma questo evento. Che non si...
Allora, non è sempre scontato che ci sia, nel senso che quest'anno non è stata organizzata dalla cordata a Roma, mentre è stato organizzato la Notte dei Senza Dimora in diverse città d'Italia, in particolare nel Veneto. Quindi Roma so che c'è, ci sono degli eventi affini, ma che per dire quest'anno non è stato parte, diciamo, della nostra cordata. Quindi anche al sud, in Puglia, piuttosto che in altre regioni, in momenti magari non proprio della stessa serata, però sempre a ridosso dell'evento, organizzano in maniera, diciamo, con un format più o meno simile, però in maniera abbastanza autonoma, ecco.
Grazie a Ilaria Bottiglieri e alla sua ospite Arianna Usilla, presidente di Insieme per le Terre di Mezzo, che annualmente organizzano appunto una manifestazione dedicata al problema dei senza tetto.
L'armonia è quella che sto trovando adesso, io mi sto pacificando con le cose e con la vita, perché sto tornando bambino. Nel mio viaggio di ritorno io mi sto riavvicinando attraverso quella che è la condizione, il rapporto con tutto il resto, che è identico, molto simile all'infanzia. Perché una persona anziana è così, assomiglia così tanto a un bambino? Perché entrambi vivono quella sorta di fragilità che li sensibilizza molto. Il bambino trepida su tutto e poi ha una grandissima fantasia, ancora una vicinanza col mondo fantastico che gli permette veramente di spaziare nel tempo, nella irragionevolezza. Ecco, io forse si potrebbe definire anche rimbambimento questo.
Bambino.
Sì, però è in questa condizione che ci si riappacifica col mondo e incominci a rivedere finalmente il tuo prossimo come un tuo simile, che è veramente il momento di massima crescita che un essere umano può in qualche modo vivere.
Pupi Avati, regista. Cari amici, oggi i giochi dell'armonia giocano sulla parola smisurato. Il promemoria del Papa all'Angelus di domenica 16 febbraio è stato: se vogliamo essere santi, dobbiamo seguire l'insegnamento fondamentale di Gesù, un amore la cui unica misura è il non avere misura. E questa smisuratezza ci avvicina, per argomento contrario forse, al cuore del dubbio che la parola del mese di febbraio, la parola legge, ci offre, ci suggerisce. Spesso la parola legge, il concetto di legge, l'uso e l'abuso di legge ci fanno accontentare di una adesione esteriore, ipocrita, a un insegnamento o a una regola fondamentale. Ebbene, oggi è lo stesso Papa Francesco che, nella stessa occasione dell'Angelus di domenica scorsa, dopo aver parlato appunto dell'amore senza misura, della misura senza misura che è l'amore di Cristo, si addentra in questa visione ristretta della adesione soltanto nominale alla regola, alla legge. Ascoltiamo.
L'amore al prossimo è un atteggiamento talmente fondamentale che Gesù arriva a affermare che il nostro rapporto con Dio non può essere sincero se non vogliamo fare pace con il prossimo. E dice così: se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti col tuo fratello. Perciò siamo chiamati a riconciliarci con i nostri fratelli prima di manifestare la nostra devozione al Signore nella preghiera. Da tutto questo si capisce che Gesù non dà importanza semplicemente all'osservanza disciplinare e alla condotta esteriore. Egli va alla radice della legge, puntando soprattutto sull'intenzione e quindi sul cuore dell'uomo, da dove prendono origine le nostre azioni, buone o malvagie. Per ottenere comportamenti buoni e onesti non bastano le norme giuridiche, ma occorrono delle motivazioni profonde, espressione di una sapienza nascosta, la sapienza di Dio, che può essere accolta grazie allo Spirito Santo. E noi, attraverso la fede in Cristo, possiamo aprirci all'azione dello Spirito che ci rende capaci di vivere l'amore divino. Alla luce di questo insegnamento, ogni precetto rivela il suo pieno significato come esigenza d'amore, e tutti si ricongiungono nel più grande comandamento: ama Dio con tutto il cuore e ama al prossimo come te stesso.
I giochi dell'armonia di oggi si avviano a conclusione. Abbiamo giocato con i termini senza misura, l'amore di Cristo senza misura, secondo il promemoria di Papa Francesco. Ebbene, è in corso in questi giorni in Vaticano l'Assemblea Generale e il workshop della Pontificia Accademia per la Vita. Davvero senza limite il campo, senza misura, il campo appunto della tutela della vita. Il tema di questa assemblea è invecchiamento e disabilità. In questi giorni, fino a domani, sabato, sono affrontate e discusse questioni molto attuali del dibattito odierno su questo argomento, per esempio il problema sociale dell'anziano disabile, i documenti internazionali a difesa dell'anziano, le malattie che possono condurre alla disabilità, dimensione antropologica, principi etici da adottare da parte degli enti e degli operatori sanitari. E tra i relatori, anzi a conclusione, la conclusione dei lavori, sono affidati a Monsignor Zimowski, il presidente del Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari. Ma questa assemblea generale è importante perché quest'anno la Pontificia Accademia per la Vita celebra il suo 20° anniversario. Fu fondata dal Beato Giovanni Paolo II l'11 febbraio del 1994 con il motu proprio Vitae Mysterium. Gabriella Ceraso ha intervistato in proposito il cardinale Elios Gritsch, presidente della Pontificia Accademia per la Vita dal dicembre 2004 al giugno 2008, e l'attuale presidente, Monsignor Ignazio Carrasco De Paola.
È stato un periodo per me significativo, ho imparato molto, stando a contatto con tanti studiosi su questioni salienti, la clonazione, le cellule staminali, l'esame delle situazioni dei malati di stato vegetativo persistente. Prima di tutto bisognava riflettere per capire qual era la posizione giusta, confrontarla con i fatti nuovi, per giornate intere, ascoltare, riflettere, poi informare, perché su quella base le diocesi, i vescovi creavano anche la formazione degli organismi diocesani.
Ma su che cosa basare il lavoro alla Pontificia Accademia innanzi alle sfide continue che la realtà pone? Ancora il cardinale Elios Gritsch.
Quello che va tenuto fermo sempre è la centralità della persona umana, corpo e spirito, e che ha una dimensione che trascende il cosmo, che è persona, ecco, e che ha la sua libertà e dignità da rispettare in se stesso e negli altri.
Un'accademia che in 20 anni è sempre andata controcorrente, spiega l'attuale presidente, Monsignor Ignazio Carrasco de Paula, rispetto alla cultura della morte che Giovanni Paolo II citava nel 94 e che tuttora tende a pervadere, anche se con volti nuovi, la società. Monsignor Carrasco de Paula.
Per esempio, la clonazione ormai è una questione che è sparita, però non è sparita per motivi, come dire, di natura morale, è sparita perché era una via impraticabile. Invece, disgraziatamente, sia a bordo, sia questo invece continua con una piena attività e con queste manifestazioni, per esempio dell'estensione dell'eutanasia ai bambini.
Ma la novità è che non c'è solo questo. Ancora, Monsignor Carrasco de Paula.
20 anni fa non esisteva una medicina palliativa che effettivamente agiva in un modo estremamente efficace nel combattere la sofferenza, il dolore, no? Non so, abbiamo avuto, continua ancora, questa prospettiva aperta delle cellule staminali, delle possibilità pertanto di avere una medicina rigenerativa.
Ma ad oggi l'Accademia a cosa sta lavorando?
Per esempio sui trattamenti della infertilità, no? Che cosa si può fare senza necessità di dover ricorrere alla procreazione medicamente assistita? Di questo c'è una mancanza di conoscenza. Questo è un punto. Un altro, stiamo adesso per pubblicare un testo sulle conseguenze dell'aborto per le persone che si trovano in questa triste e dolorosa situazione, no? Adesso nell'assemblea tratteremo la questione della disabilità negli anziani, cioè di che cosa si può fare, eccetera, no? Sia dal punto di vista della prevenzione che dell'assistenza, eccetera.
Ad accompagnare il cammino in 20 anni della Pontificia Accademia della Vita sempre la presenza dei papi. Oggi l'insegnamento specifico è quello di Papa Francesco.
Il Papa è molto cosciente di questa realtà, che purtroppo viviamo in un'epoca nella quale alcuni valori sono stati quasi messi da parte, no? Ma nello stesso tempo lui ritiene che la questione più importante sia non ripetere all'infinito le parole di condanne, ma proprio l'incoraggiamento di che cosa dobbiamo fare per ribaltare questa situazione.
Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato 2 occhi che quando li apro chiaramente vedo il nero e il bianco, chiaramente vedo il cielo alto brillare al fondo, nella moltitudine l'uomo che amo. Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato l'udito così certo e chiaro, sento notti e giorni, grilli e canarini, turbini, martelli di lunghi, pianti di cani, e la voce tenera del mio amato.
Cari amici, i giochi dell'armonia si concludono qui. Vi lascio oggi con un verso di Percy Shelley, tratto da Una difesa della poesia. Il grande segreto della legge morale è l'amore. Potete riascoltare questo programma su www.radiovaticana.va e anche su Facebook, i giochi dell'armonia di Laura De Luca. Ciao!